ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi stiamo insieme costruendo una trasmissione a più voci, ma su una tematica di grande attualità e anche di grande contrasto, se così possiamo dire, ma certamente per affrontare problemi che in qualche modo investono tutta la società. Allora, con me si trova, qui con me si trovano Giacomo, Caterina, Irene e Roberta. Comincio dall'ultima, Roberta. Vuoi cominciare tu? Allora tu sei... Vai!
Sì, allora ci presentiamo un attimo. Sono Roberta, sono una neuropsicologa clinica.
Scusami, se ti è possibile, parla pure forte con, tutto, con tutta l'aria che hai in corpo.
Sì, sono qui, sono una neuropsicologa clinica e mi sto specializzando in psicanalisi e con le ragazze siamo venute insomma appunto a fare questa chiacchierata insieme a voi in merito a questi temi di attualità.
E poi allora abbiamo Caterina.
Buongiorno a tutti.
Scusami un attimo, vai.
Buongiorno a tutti, io sono Caterina.
Diciamo che sei anche figlia di Giacomo.
Sono anche figlia di Giacomo, sì, sì. Quindi oggi ho anche i rinforzi. Faccio parte di una delle famiglie padovane coinvolte nella impugnazione dell'atto di nascita dei nostri figli in quanto famiglia omogenitoriale, quindi la tematica appunto è questa.
E poi abbiamo anche Irene.
Buongiorno a tutti.
Scusami un attimo, cosa vuoi? Vai tranquilla.
Buongiorno a tutti.
Parla pure forte.
Parlo fortissimo, va bene. Allora, grazie di questa prima esperienza con cuffie e microfono.
Sì, va bene, vai tranquilla.
Io sono Irene, sono biologa, lavoro all'Università di Padova e anch'io sono una delle mamme delle famiglie che sono state coinvolte dai recenti eventi che hanno riguardato questo eccessivo zelo, se così possiamo dire, della Procura di Padova nei confronti di bambini nati da due mamme.
Allora, tu Giacomo, vuoi parla pure forte.
Felice papà di Caterina.
Aspetta un attimo. Vai.
Di una ragazza in gambissima e
felice, sta parlando Giacomo, vai.
Felice nonno di due cari bambini, uno di 4 anni e mezzo e uno di 17 mesi, una bambina di 17 mesi.
Allora, chi è che vuole un po' impostare il problema? Chi è che vuole? Cioè, avete partecipato in questi giorni a manifestazioni, incontri, a dibattiti, avete ascoltato anche altri interventi abbastanza interessanti anche per via radio e altre situazioni. Volete un attimo inquadrare la situazione anche a Padova, poi vediamo un attimo la situazione anche a nazionale.
Certo, allora parto io volentieri.
Tu sei Caterina?
Sono Caterina e sono appunto mamma di due bambini e sono sposata con Anna. Nel 2018, quando è nato il nostro primo figlio, abbiamo avuto la possibilità di registrare il suo atto di nascita con entrambi i genitori presenti, perché a monte qual è la problematica? Che in Italia per legge due donne o una donna single non può accedere alla procreazione medicalmente assistita, secondo la legge 40 appunto. Non c'è però nessuna legge che impedisce alle coppie di due donne o a una donna single di andare all'estero per appunto seguire dei percorsi di procreazione medicalmente assistita. Una cosa invece che manca è anche proprio la tutela poi per i bambini che nascono, quindi la possibilità di vedersi riconosciuti entrambi i genitori con i diritti ma soprattutto i doveri che questo comporta. Noi nasciamo come tutte le altre famiglie, cioè la storia è esattamente la stessa, due persone che si incontrano, che si innamorano e appunto che si scelgono e che decidono consapevolmente di costruire una famiglia, quindi di avere dei figli e di volersi assumere la responsabilità di questa scelta. E quello che desideriamo è quello proprio di vedere questi diritti riconosciuti e questi diritti e doveri riconosciuti a noi genitori e i diritti riconosciuti invece ai nostri figli. È sicuramente una tematica delicata, però siamo proprio qui per far vedere chi siamo, per far sentire in questo caso chi siamo e per sì, discuterne e argomentarne insieme, perché come spesso capita le cose che vengono dette sono le più disparate. Un conto è se c'è un ragionamento dietro, un altro se c'è solo il disprezzo e la cattiveria, allora lì diventa anche inutile rispondere, credo.
Allora, Irene, vuoi continuare?
Io aggiungerei a quanto già illustrato da Caterina il fatto che non è un caso che questo polverone si sia alzato qui a Padova. Padova ancora nel 2017 è stato tra i primi comuni, se non il primo comune in Italia, a decidere di cercare di mettere una pezza a questa lacuna legislativa. Il fatto di continuare a sentire su servizi, leggere sulle testate giornalistiche che di fatto noi famiglie arcobaleno, noi famiglie omogenitoriali andiamo contro la legge, quasi fossimo criminali per aver cercato di realizzare un desiderio, un progetto di famiglia, ovviamente fa male, anche perché è proprio scorretto quanto viene detto. La legge non c'è. Nel 2017, un anno dopo che è stata approvata la legge Cirinnà sulle unioni civili, legge che peraltro in una prima versione andava anche ad includere la possibilità di riconoscere i figli all'interno della coppia tramite la cosiddetta stepchild adoption, l'adozione diciamo del figlioccio, elemento che è stato però stralciato, è stato depennato dal disegno di legge Cirinnà, proprio perché forse per paura sembrava avvicinare troppo l'istituzione dell'unione civile a quella di un matrimonio. Fin da subito è stato chiaro che non dovessero assomigliarsi troppo i matrimoni e le unioni civili. E, purtroppo quindi è stata approvata una legge monca, una legge orfana diciamo di questa parte, che invece avrebbe dovuto tutelare, come all'interno di ogni famiglia, in primo luogo proprio i nascituri, i bambini. Ecco, quindi nel 2017 siamo ancora prima delle sentenze di Cassazione che hanno iniziato ad indicare come strumento più idoneo l'adozione in casi speciali. Siamo proprio nella nebbia e il Comune di Padova, grazie alla competenza e anche al coraggio dimostrato da tutto lo staff dell'ufficio anagrafe e anche dal sindaco Giordani, hanno deciso di iniziare a trascrivere gli atti di nascita facendo figurare entrambe le mamme di questi bambini. A Padova non ci sono coppie di papà, mi viene da sottolineare anche questo. Se già per due mamme l'iter e il percorso è lungo e difficile, per due papà lo è ancora di più, quindi come numeri davvero stiamo parlando di pochissime unità. Ecco che quindi a Padova dal 2017...
cosa vuol dire l'iter?
Che sarebbe molto bello e romantico nel momento in cui si intraprende un progetto come quello di qualsiasi coppia, di qualsiasi famiglia, di avere un bambino, dire è un qualcosa di cuore, è un qualcosa che ci unisce. Ovviamente per noi è un percorso più complesso, come diceva Caterina, le coppie future famiglie omogenitoriali, diventa necessario, obbligatorio andare all'estero, perché in Italia la legge 40 vieta il ricorso alle tecniche di procreazione assistita per le coppie di donne, così come pure per le coppie single. Ovvio che anche solo iniziare a ragionare sulle barriere linguistiche del dover intraprendere un percorso del genere all'estero, che per tante coppie di fatto esistono, all'impegno anche economico ma anche logistico, pensate solo alla complessità di iniziare a ragionare in termini di voli, di pernotti, si rischia davvero che invece di pensare al dare disponibilità per diventare madri, per me è sempre stato così, non è un desiderio del io voglio diventare madre, è stato un io do disponibilità, mi sento pronta e ci sono. Dopo certo è un dono, è un regalo se va bene, questo di fatto credo sia la cosa più importante, ecco. Però sicuramente il percorso è molto più travagliato, è difficile per tutti, anche le coppie etero, non c'è nulla di scontato, quindi...
Volevi Roberta?
Sì,
vai tranquilla.
Non saprei, posso fare un'integrazione che poi è il motivo principale per il quale io ho accettato di venire qui stamattina, ovvero l'attenzione a coloro che dovrebbero essere i primi destinatari di qualsiasi tipo di intervento, ovvero i bambini, i figli di queste coppie. E magari mi permetto di soltanto di integrare facendo un commento rispetto appunto alla proposta che c'è stata di legge di far decadere sostanzialmente il secondo cognome di questi bambini che ormai si trovano ad avere 5-6 anni e questa proposta sicuramente, cioè, secondo me non tutela questi bambini perché rappresenta un trauma a livello identitario. Ho letto articoli, è vero, anche insomma, di psicologi che sotto una certa età logicamente il bambino certe cose ancora non le comprende, però all'età di 5-6 anni penso che tutti possiamo ricordarci un po' il nostro passato e sappiamo benissimo che avevamo dei riferimenti identitari, sapevamo di chi eravamo figli, come ci chiamavamo fin da quell'età. E questo provvedimento sicuramente a livello identitario costituirebbe insomma un trauma per questi bambini, ai quali comunque andrebbero date delle spiegazioni, e secondo me chi sta facendo questo tipo di proposta non si immedesima, perché ovviamente il modello prevalente della famiglia è un altro. E non, queste persone non si sono immedesimate in questi bambini che, nonostante abbiano ben presente quale sia il modello familiare prevalente, quindi di una mamma e di un papà, questi bambini però sono nati in queste famiglie e quella è la realtà che loro hanno conosciuto e sperimentato. E quindi non, a me veramente sorprende come qualcuno possa pensare che questo cambiamento non potrebbe impattare in maniera negativa nella vita di questi bambini, facendo crollare i riferimenti identitari.
E allora, Giacomo, puoi anche tu esprimere qualcosa come nonno in questione?
No, voglio dire che questo provvedimento rischierebbero di considerare illegittimi questi figli, come è successo già per i figli legittimi nati nel matrimonio, fuori del matrimonio, da coppia sposata, detto da persona sposata, fino al 75 questi figli erano considerati illegittimi e solo fino al 2012 c'è stata la possibilità di arrivare a un'uguaglianza, nonostante le problematiche rimangono tuttora. Quindi se nel 1975 il diritto di famiglia ha potuto contribuire a migliorare questo stato di cose, adesso rischiamo di tornare indietro.
E ci sono tanti pareri, ci sono anche tanti atteggiamenti. Questo discorso di, per esempio, di non riconoscere due padri, ma di riconoscere due madri,
c'è una motivazione secondo voi oppure rimane un problema?
Allora, in realtà non c'è una legge che permette di riconoscere...
Sta parlando Caterina.
Sì, sono Caterina. In Italia non c'è una legge che permette di riconoscere né due padri né due madri. Si devono seguire altri iter da un punto di vista amministrativo. Quello che noi sottolineiamo è il Comune di Padova non ha fatto niente di illegale nel registrare i nostri figli. La legge 40, che è quella appunto che... regola appunto la procreazione medicalmente assistita per le coppie eterosessuali in Italia, ha anche un articolo che prevede che i genitori che seguono questo percorso hanno l'obbligo, il dovere, la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro. Come lo si prova? Con il consenso informato che viene fermato presso la clinica. Le coppie di mamme e anche le coppie di papà che vanno all'estero firmano lo stesso consenso, si assumono la stessa responsabilità, quindi da un punto di vista amministrativo è stato dimostrato questo, è stato usato l'articolo di questa legge che c'è e allargato anche alle nostre famiglie. Per le coppie di padri è un po' diverso, però siccome da un punto di vista anche giuridico non è un iter che conosco molto bene, perché non è la mia situazione e non sono neanche laureata in giurisprudenza, quindi conosco la mia storia e posso parlare per quella. Quello che posso dire è la mia opinione personale, insomma, in merito. Di sicuro, come diceva Irene, se è difficile per due mamme, per due papà è veramente ancora più complicato, a maggior ragione alla luce di quello che della legge che stanno cercando, che stanno promuovendo in Parlamento, quindi la proposta di legge Varchi sulla gestazione per altri.
Allora, Giacomo, vuoi un attimo far presenti anche verso dove stiamo camminando, andando? E ho visto qua ci sono state molte manifestazioni, Padova ha fatto anche una grossa manifestazione, volete parlare un attimo anche della manifestazione con le bambole davanti e altre cose? Mi pare che si tenta di fare una comunicazione che non sia soltanto di rivendicazione, ma una comunicazione di adesione cordiale insieme per riuscire a uscire un attimo da questo impasse che si è creato. Perché l'impasse è da tanto che c'è, non è da poco che c'è, sono parte in causa anch'io, lo sono trovato anch'io. Sì, perché io non mi sento mica di maledire una persona, ma di benedire sì, mi sento di qualsiasi persona.
E se la pensassero perché, tutti
perché,
così?
Perché io conosco un Dio che non ritiene nessuno meno figlio di un altro. Questo è il Dio di Gesù. Dio non ha nessuno meno figlio di un altro. Ed è una cosa per me straordinaria. Non so come faccia, non so come faccia. Ma è proprio così, da come mi si rapporta anche per quanto riguarda proprio il rapporto con Gesù, il suo atteggiamento nei confronti delle persone. Allora, la domanda che volevo fare, ho trovato anche un'altra situazione, la situazione di una persona che non è più rimasta insieme con quella con cui si era messa insieme e che quindi viene estromessa di fatto, e questo crea una situazione, ma la leggerò questa qua perché
Valentina. Si chiama Valentina.
Si chiama Valentina. Allora, vediamo se riesco a trovarla. No, questa non è. Dopo vedo un attimo. E volevo invece qua segnalare questo pezzo di cos'è? Questo cronaca di Repubblica. È un provvedimento. Il governo vuole punire noi mamme arcobaleno colpendo i nostri bambini. È una cosa interessante, secondo me, questa. È un provvedimento che vuole punire noi genitori, ma in realtà colpisce solo i nostri bambini. L'avvocata Silvia Gorini, commenta così il provvedimento della Procura di Padova che ha impugnato gli atti di nascita di 33 bambini di coppie formate da due mamme registrati dal Comune a partire dal 2017. Nella sede dello studio bolognese Legali Associate Willside, che ha fondato insieme a Cati La Torre, riceve in questi giorni le chiamate di tante famiglie arcobaleno preoccupate e le storie che sente spesso sono simili alla sua. Da 9 mesi, infatti, con la compagna con cui è unita civilmente, è madre di Gio, concepita in Spagna grazie alla procreazione medicalmente assistita e nata al Sant'Orsola di Bologna. E qua sto fermandomi un attimo. Vedo anche...
Non pensavo si vedesse.
Vedo anche occhi lucidi, ma mi fa piacere. Lei domanda, lei è madre non biologica, ma si sente genitore come la sua compagna? Sì, è avvenuto tutto naturalmente. Io ed Evita ci siamo chieste chi delle due volesse iniziare questo percorso. Lo ha fatto lei ed è stato un regalo assoluto. Abbiamo fatto dei colloqui in cliniche spagnole, è iniziato il procedimento e la mia compagna è rimasta incinta, ma noi abbiamo deciso di partorire in Italia per il desiderio di avere i nostri medici di riferimento in un momento così importante. Per lo Stato, di cosa vi siete resi responsabili accedendo al programma di fecondazione assistita all'estero? Di nulla. Il nostro comportamento non ha conseguenze legali, non è punibile, non possiamo essere giudicate né dal punto di vista penale né amministrativo. Una domanda. Una volta nata Jo, cosa è successo? Ho accompagnato Evita a registrare il suo atto di nascita e sempre insieme e liberamente abbiamo deciso di anteporre il suo cognome di madre biologica al mio. Da lì in poi vi siete sentiti una famiglia a tutti gli effetti? Sì, come tante altre. Io faccio l'avvocata, la mia compagna lavora come dipendente pubblico all'Università di Bologna, viviamo insieme a Gio una vita normale, non abbiamo trovato una società ostile, anzi anche i nostri parenti più anziani erano pronti. Perché l'impugnazione della Procura di Padova è una stretta ulteriore? Perché agisce laddove un riconoscimento c'è già stato. Questi bambini in molti casi hanno 6 anni e conoscono 2 figure materne da quando sono nati. Questa impugnazione vuole cancellare una delle due, quella non biologica, rendendoli orfani di un genitore. Quale conseguenza comporterebbe per il genitore non biologico? L'annullamento della trascrizione lo escluderebbe dalla vita del bambino, a partire dai doveri legali di cura, mantenimento, crescita, assistenza e accesso all'istruzione. Non ci sarebbe più l'obbligo a farsi carico dei bisogni del minore. E per il minore? Prima aveva 2 persone che si prendevano cura di lui e che si erano presi in 2 la responsabilità della sua procreazione. Ora solo 1. È un provvedimento per sottrazione. I figli delle coppie di Padova perderebbero una mamma da cui non poter pretendere più nulla giuridicamente in termini di assistenza morale e materiale. Come avviene l'esclusione? Viene cancellata l'annotazione della seconda genitrice e sparisce il suo cognome dalla carta di identità del bambino. Di qui tutte le inibizioni per l'ordinaria amministrazione della sua vita. Una mamma come me non potrebbe più accedere al suo fascicolo sanitario, rapportarsi col pediatra senza autorizzazione, iscrivere il piccolo al nido e non potrebbe garantirgli i diritti patrimoniali e successori di successione. È un provvedimento che impoverisce il livello di vita economica del bambino. C'è anche un mondo degli affetti che sparisce. Sì, i bambini verrebbero annullati vedrebbero annullati i legami parentali dell'altra parte materna, non ci sarebbero più giuridicamente i loro nomi o zii, nel caso di Padova persone che frequentano da 6 anni. La ministra Roccella dice che la soluzione è la stepchild adoption. Non è così semplice, anzitutto come ogni altro processo di adozione è sottoposta all'arbitrarietà del giudizio anche dei servizi sociali. I tempi per conseguirla non sono mai inferiori a 1 anno e mezzo, i costi per affrontare le spese legali non sono indifferenti, inoltre in 1 anno e mezzo potrebbe interrompersi il rapporto affettivo con la madre biologica e come in ogni separazione coniugale potrebbero insorgere conflitti per cui quella madre si opporrebbe al riconoscimento e intanto i diritti di quel bimbo rimarrebbero sospesi. Ci sono altri paradossi? Sì, per esempio, se Jo fosse nata in Spagna non ci sarebbero problemi perché secondo la Cassazione sarebbe contro l'ordine pubblico internazionale annullare l'atto di nascita formatosi all'estero e trascritto nei registri di stato civile con 2 madri. Poi, abitando a Bologna, vista la scelta politica del sindaco, io sono genitore a tutti gli effetti. Infatti, a Bologna le trascrizioni di figli di coppie di donne sono state 90 dal 2019 a oggi, ma quel che è successo a Padova rappresenta una minaccia anche per voi? Il nostro è un comune attento, ma tutto potrebbe cambiare, quindi serve agire a livello nazionale, colmare il vuoto legislativo che c'è, come ha chiesto già tante volte la Corte Costituzionale al Parlamento. Venerdì le sentenze di Milano hanno salvato le trascrizioni dei figli di coppie di donne nati con tecniche di PMA. Cosa vuol dire PMA?
Procreazione medicalmente assistita.
Procreazione medicalmente assistita e annullato quella del figlio di 2 uomini nato con la GPA.
Che sarebbe la gestazione a gravidanza per altri.
Ho capito, gestazione e gravidanza per altri.
Gestazione per altri.
Gestazione per altri. Grazie, perché purtroppo le sigle che non vengono mai messe tra parentesi spiegate, uno rimane col PMA, col GPA.
Perché non capisco.
Ma è vero, a me per esempio sarebbe stato un problema per me.
Infatti in questo caso è tutta un'altra cosa, è tutta una cosa diversa.
Allora, venerdì le sentenze di Milano hanno salvato le trascrizioni dei figli di coppie di donne nati con tecniche di procreazione medicalmente assistita e annullato quella del figlio di 2 uomini nato con la gestazione
per altri
GPA. Perlomeno hanno limitato, almeno per le coppie di donne, l'azione della procura, escludendo l'ammissibilità di quel tipo di ricorso. Cosa si può fare ora? Chiedere aiuto, lo dico come mamma e come avvocata, in tanti come noi in questi giorni si stanno offrendo per l'assistenza legale pro bono a chi ne ha bisogno. Vogliono punire noi, ma dobbiamo proteggere i nostri figli. E questo è una serie di considerazioni che è molto interessante, lo spostamento di ottica perché i bambini vanno sempre protetti e quindi si fa tutto quello che può giovare alla protezione del bambino. Allora, Caterina, Roberta o anche Irene, volete interloquire un attimo? Volete dire qualcos'altro?
Parlo io allora, che sono Caterina, poi passo la palla. E allora, l'articolo dà una panoramica un po' appunto di quella che è la situazione ad oggi per le famiglie omogenitoriali in Italia. E ci sono sempre tanti livelli diversi da trattare. Prima portava il caso appunto di Valentina, quindi cosa succede quando 2 persone si lasciano.
Ma lo leggo, questo ve lo leggerò, quindi lo leggiamo dopo, ce l'ho in mano.
Ok, trovato, quindi, allora, perfetto.
Quindi,
e per quanto riguarda questa testimonianza è invece quella simile, appunto riporta esattamente la nostra situazione e le problematiche che stiamo vivendo, che le nostre famiglie stanno vivendo oggi e che si troveranno ad affrontare da qui in avanti. Quindi ad oggi vedere riconosciuti i diritti del bambino e i diritti e doveri del genitore e, ovviamente fa la differenza quando bisogna iscriverli a scuola, quando bisogna iscriverli al nido, quindi proprio da un punto di vista pratico. Irene, se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, a me viene in mente un commento, come dire, trasversale. Io penso che si stia vivendo un momento storico.
Sta parlando di Irene adesso? Vai.
Stiamo vivendo un momento storico e non limitatamente all'argomento famiglia arcobaleno, famiglie omogenitoriali in generale, che potremmo definire l'era dell'informazione. Cioè siamo talmente bombardati e circondati da informazione, però sparare dati, sparare frasi, titoli che vengono, come dire, studiati, pensati per prendere di pancia, per prendere visceralmente, senza davvero avere l'intenzione di fare cultura, di spiegare, di dare conoscenza. Ecco, secondo me questo è gravissimo e c'è una grande responsabilità che nessuno si sta prendendo, soprattutto tra chi di professione dovrebbe fare proprio questo a livello di informazione, di giornalismo, di divulgazione. Non a caso anche la difficoltà di decriptare queste sigle PMA, GPA che si citavano poc'anzi, a volte il dubbio è che sia proprio intenzionale confondere le acque. Sappiamo che è molto dibattuto l'argomento, l'iter che devono seguire due papà che vanno incontro a quella che viene chiamata la maternità surrogata. È sicuramente un argomento delicatissimo. È vero che ogni cambiamento nella società è difficile da accettare, ogni cambiamento è difficile da affrontare e spesso genera paura perché si tratta di perdere dei punti di riferimento. Quindi io tante volte quando sento l'accanimento, la cattiveria da parte delle persone, in realtà sotto annuso una grande paura, no? E mi chiedo, ma perché dovrebbero aver paura di una famiglia con due mamme o con due papà? Cos'è che cambia? È un qualcosa di diverso, ma non stiamo togliendo niente a nessuno, sono dei più uno, delle cose che vanno a dare un qualcosa di più, un'alternativa. Quindi nessuno vuole privare di un padre, di una madre, questi bambini. È semplicemente un modo diverso, ma che fa parte di noi esseri umani, di amarsi e di cercare di fare famiglia. Ecco, se ci concentrassimo un attimo di più nel cercare il bene attorno a noi e pensare che di fatto in una famiglia l'importante è che ci sia il cuore, che ci sia l'amore, forse gli animi si placherebbero. Ecco,
Roberta, mi spieghi perché prima avevi gli occhi che luccicavano tanto? No, sì. Ma è bello.
È bello, sì.
Parla sul microfono.
Allora, no, mi ha commosso sentire il suo commento cristiano, perché credo, avevo parlato anche con altri sacerdoti di questi argomenti, e credo che si stia facendo un grande minestrone, appunto, come diceva anche Irene, giocando su questa confusione, e che si stia veramente criminalizzando, vedo queste, e giudicando, ecco, molto poco cristianamente. E questo accanimento, secondo me, appunto, è ben lungi dal messaggio di amore cristiano e di accoglienza. Non riesco a comprendere che tipo di minaccia rappresenti una famiglia omogenitoriale per la società. E ecco, insomma, mi sono commossa per il suo messaggio di amore e di accoglienza.
Allora, io mamma,
una cosa.
Sì, certo,
posso dire, come ha visto Giordani ha visto la luce negli occhi delle mamme che lui andava a registrare, sia come unione civile ma anche come con i bambini registrati. Io direi che questo a chi può far paura? A chi non conosce, probabilmente, perché anche la non conoscenza che è importante, la non conoscenza, di non sapere bene le cose come sono. Provate a conoscere qualche famiglia arcobaleno e vedete se c'è amore, se c'è rispetto, se c'è responsabilità, se c'è coscienza, se c'è educazione, attenzione ai figli, al massimo direi, comunque, e poi provate a vedere.
Anzi, mi posso aggiungere di fare una riflessione, forse sono bambini che sono stati ancora più desiderati, proprio perché al contrario delle coppie eterosessuali non sono bambini che sono arrivati a volte così per caso, non così cercati, ecco. Quindi c'è una grande consapevolezza dietro questo desiderio di genitorialità, e io conosco queste realtà direttamente, posso dire che sono bambini assolutamente ai quali non manca nulla, e sono bambini come tutti gli altri, e sicuramente c'è un bisogno anche di identificazione, questo lo dico da psicologa. Quindi un bambino maschio nato in una famiglia omogenitoriale di mamme avrà sicuramente bisogno di riferimenti maschili, ma li troverà comunque nel suo contorno, negli insegnanti, negli educatori sportivi,
nei
nonni, nei parenti, negli zii, i supernonni, certo, ecco, quindi... questo è sicuramente un bisogno di identificazione che è giusto interrogarsi su come si possa rispondere a questo bisogno, che sicuramente c'è, ecco. Però un'altra cosa interessante secondo me, che è un'obiezione sollevata che ho sentito, è per esempio che i figli di coppie omogenitoriali cresceranno per forza omosessuali. Ecco, questo la statistica e le ricerche già ci dicono che non è assolutamente così, e si potrebbe tranquillamente smentire banalmente rispondendo che allora non si spiega la nascita di un figlio omosessuale da una coppia eterosessuale, giusto? Proprio anche usando la semplice logica. Queste sono realtà che ci sono sempre state e non stiamo andando a sostenere un tipo di orientamento piuttosto che un altro, ma semplicemente la spontaneità dello sviluppo, ecco, dell'orientamento sessuale di un individuo che è un singolo, unico e... un soggetto, ecco.
Se potessi parlare direttamente con le mamme intenzionali che stanno lottando per vedere riconosciuto il loro diritto a essere riconosciuti nei documenti di nascita dei loro bambini, direi di non mollare. Sto leggendo da Domenica del Corriere, 25 giugno, a pagina 7 di Roberta Pollese l'articolo. Un atto di registrazione importante, anche se non è tutto, perché sono sempre le persone a fare la differenza. La storia di Valentina Bortolato, 55 anni, padovana di Abano Terme, è la dimostrazione che le famiglie omoaffettive sono come quelle etero e come queste ultime sono capaci di guerre feroci quando si tratta di separazione ai figli. Raccontiamo quasi questa storia al termine di una settimana di mobilitazioni nate dalla decisione della Procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita di figli nati da coppie di due mamme. La protesta ieri ha avuto anche l'endorsement dell'attore Stefano Corsi. La decisione della Procura discrimina i figli nati da coppie omosessuali è un'ingiustizia. Qualche giorno fa Marco Mengoni aveva appoggiato le mamme lesbiche dal palco dello Stadio Euganeo. La storia di Valentina inizia nel 2008, quando conosce la donna di cui si innamora. Le due decidono di avere dei figli e dopo alcuni tentativi falliti di fecondazione eterologa, portati avanti da Valentina, è la compagna a rimanere incinta di due gemelline nate nel 2012. Le due mamme hanno convissuto fino al 2018, poi Valentina è stata lasciata e ora da 6 anni la padovana sta cercando di recuperare un rapporto con le piccole, che hanno 11 anni. Valentina non ha riconosciuto subito le bambine e ora, quando si aggiunge all'austerità dell'altra mamma, e si trasforma per lei in una montagna insormontabile. Domanda: Valentina vuole brevemente raccontarci quello che sta passando? Da mesi ormai non ho rapporti con le bambine, nonostante una sentenza del Tribunale dei Minori che intima alla mia ex compagna di agevolare la relazione con me, la mamma biologica ha sempre ostacolato questo processo. Allora l'abbiamo denunciata e siamo in questi mesi davanti al Tribunale Penale di Padova. A firmare l'atto di accusa è stata proprio la procuratrice aggiunta Valeria Sanzari, la stessa che ha impugnato gli atti di trascrizione delle 33 mamme intenzionali padovane. credo l'abbia fatto per sollevare un caso e costringere il legislatore a tutelare questi bambini e le loro mamme non biologiche. Pensa che l'iscrizione all'anagrafe di entrambe le mamme o l'adozione speciale l'avrebbe agevolata? Se ci fosse stato un atto che certificava la mia condizione di mamma di quelle bambine, sarebbe stato più difficile mettermi all'angolo. Ma quando sono nate non c'erano sindaci che facessero iscrizioni e l'adozione è arrivata solo più tardi. Noi abbiamo perso tempo, ma quando ho iniziato a pensarci, la mia compagna mi ha lasciata. Va detto che i giudici del Tribunale dei Minori hanno riconosciuto il mio ruolo e l'importanza per le piccole di avere un rapporto con me. Domanda. Ma prima che arrivasse questo momento, lei aveva mai realizzato di essere una mamma con meno diritti delle altre? Io sono stata un'ingenua. Sono state le maestre della scuola delle nostre figlie ad aprirmi gli occhi. A me serviva una delega per andare a prendere le bimbe a scuola. Inoltre, quando la separazione era appena avvenuta, mi sono resa conto che non avevo diritto di voto al consiglio di classe della scuola delle bimbe. Il mio nome non compariva da nessuna parte. Domanda. In tutto questo, le bimbe come stanno? Passate del tempo insieme? Scusate un attimo. Per molti mesi nessuno ha potuto obbligare la mia compagna a portarli agli incontri con me. Nel frattempo le bimbe sono cresciute e si è spezzato quel legame solido che avevamo costruito nei primi 6 anni. Ora è difficile recuperarlo. Loro perdono così la mamma che le ha viste nascere e che si è occupata di loro quando erano piccole. Io non ho potuto far valere il mio diritto di madre e loro hanno di fatto perso un genitore. Grazie all'avvocato Alexander Schuster stiamo facendo un percorso giudiziario. Sto combattendo da 6 anni. Ci sono altri genitori nelle mie condizioni. Chi le è stato vicino in questi anni? La mia famiglia, i miei amici, le famiglie Arcobaleno invece si sono divise, non le ho avute dalla mia parte. Ecco, mi fermo a questa realtà e possiamo porre un problema anche qua, non piccolo secondo me, perché i rapporti che nascono e che decidono dei sentimenti e dei rapporti poi che si hanno con le persone. E poi c'è un altro aspetto che vorrei che venisse. C'è un'espressione che mi è piaciuta molto di un avvocato. In questo modo noi creiamo gli orfani di Stato. Volete spiegarmela? Chi è che vuole spiegarmela?
Allora ci provo.
È Irene che vuole provare. Vai.
Ci provo.
Vai, parla forte.
Vi faccio un esempio molto concreto. Io e la mia unita civilmente, perché moglie a questo punto non è corretto come termine da usare, e la mia unita civilmente Laura, abbiamo 2 bambini di 5 e di 6 anni. La terminologia che trovate sui giornali, madre biologica e madre intenzionale, per noi, o meglio in gergo bambinese, è stato mamma di pancia e mamma di cuore. E noi siamo mamma di pancia, uno a testa, nel senso che la mia compagna ha portato avanti la gravidanza e partorito la primogenita e io il maschietto, il secondo. Loro ovviamente per noi e al momento, grazie alle trascrizioni, sono fratelli e portano il doppio cognome di entrambe noi mamme. Pensate per assurdo che nel momento in cui si andasse ad assecondare la richiesta della procura nella rettifica del cognome, loro si troverebbero ad avere soltanto il cognome della mamma di pancia, la mamma biologica. Nel nostro caso, siccome le mamme di pancia sono due, pur essendo fratelli, si troverebbero un cognome l'uno diverso dall'altro. Non siamo le uniche in questa situazione. Quindi, esempio concreto, l'orfano, che cosa si intende? È ovvio che andare a rettificare un documento, un atto amministrativo non cancella i rapporti, non cancella l'amore, però toglie le tutele. Quindi nella definizione orfano di Stato io ci vedo proprio questo, no? L'andare a togliere il secondo genitore, cosa che viene peraltro espressamente richiesta dalla procura nelle raccomandate che abbiamo ricevuto, che ho ricevuto. Nel caso dei miei figli, ovviamente, io mi troverei come madre intenzionale della bimba, e quindi dal suo atto di nascita verrei tolta io, e al contrario per il bimbo verrebbe rimosso il nominativo della mia compagna. Ecco.
Volete aggiungere qualcos'altro?
Sì, basta. Io vorrei dire una cosa. Vai. Che verrebbe, oltre alla mamma, verrebbe tolto anche tutta la rete familiare, quindi gli zii, esatto, nipoti, parenti, nonni, quindi nel caso, no? Quindi verrebbe tutta e poi anche probabilmente anche...
Ma togliere poi direttamente rapporti, che sono rapporti necessari quando uno si ammala, quando uno ha bisogno di un'assistenza particolare, quando uno ha bisogno di un intervento che una persona condivide l'altra un po' meno, ma che serve per il bambino. Cioè, diventa una cosa che danneggia poi, perché il bambino non capisce più niente, secondo me, ma però non ho né bambini né niente, quindi no, io non voglio fare testo, ecco, ma interessa, però ci penso, ecco. E io ho assistito, ho partecipato a una benedizione a due donne che si sono messe insieme e poi hanno avuto due gemellini, e ho assistito e ho battezzato un gemellino che poi è morto, uno dei due bambini. Vi garantisco che la passione e la presenza e la modalità con cui le cose sono svolte sono state determinanti, hanno colpito la vita delle persone totalmente. Ecco, ed essere lì all'ospedale nel reparto delle nascite e avere questa situazione davanti, vi garantisco che umanamente era di una partecipazione, di un sentire che accomunava, non che divideva, e apparteneva a tutti, ai nonni di uno e nonni dell'altra, ai genitori di uno e genitori dell'altra. E questo segna la vita. Io non so adesso come voi sentite queste cose qua, però io sono rimasto molto colpito da questa vicenda. Allora apriamo le telefonate, se vi interessa, state attenti, e poi chi desidera rispondere vi facendo 049 880 90 20. Questa è Radio Cooperativa. Ai microfoni ci sono, allora abbiamo ascoltato adesso, ci sono Caterina, Irene, Roberta e Giacomo, che è il papà di Caterina. C'è una telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, sono Piero, buona giornata a tutti.
Piero, due minuti,
sì.
Vai.
Io non vorrei essere frainteso e vorrei in modo conciso dire tre parole e avere una risposta pertinenti con quelle tre parole che io dico. Io fossi orfano, se mi ritrovo grande e mi hanno cacciato, mi hanno inserito in una famiglia di due maschi e la mia infanzia, la mia adolescenza è andare a scuola e avere due padri che mi vengono a prendere, o un padre una volta, un padre un'altra, e in casa vedo due padri che si baciano e magari può succedere anche che vedo che fanno l'amore, e vivere in un contesto del genere, diventare grande così, formarmi così, quando sono grande potrei andare in cerca del legislatore che ha concesso una cosa del genere.
Ok, grazie. Allora, volete dare una risposta? Cosa pensate? C'è qualcuno che vuole rispondere?
Rispondo.
Caterina,
rispondiamo vuole... insieme. Allora, parto io e poi mi segue Irene. Quello che può vedere un bambino quando cresce in una famiglia omogenitoriale, che parliamo appunto di due madri o di due padri, sono le stesse cose che può vedere in una famiglia eterosessuale, quindi di una mamma e un papà. Come dicevamo prima, sono due persone che si amano, quindi certo può vedere le sue mamme che si baciano, magari si cerca di non fargli vedere altro, però lì bisogna stare un po' attenti, e nel momento in cui gli si dà veramente gli si insegna chi è, gli si dà l'amore, gli si dà il rispetto. No, loro non hanno problemi, come dicevamo prima, il problema sta nella società, ma non nei bambini che crescono in una famiglia dove i genitori si amano, si rispettano e dove i genitori li amano e li rispettano. Credo che la cosa più importante per un bambino sia quello, avere due genitori che si prendono cura di lui, che si interessano di quelli che sono i suoi interessi, i suoi bisogni e le sue necessità.
Io aggiungerei che
Irene?
Sì, fare il genitore, provare a fare il genitore, visto che nessuno di noi nasce tale, è una scommessa. Quante volte ci si trova a pensare magari ai propri genitori e dire io non farò mai questa cosa, o al contrario rendersi conto delle cose belle e positive che si sono mutuate e che facciamo proprie nella nostra genitorialità. Quindi si cerca di dare il massimo, sicuramente si sbaglierà, ma questo qualsiasi genitore, e che un domani i figli decidano di prendere le distanze da quello che è arrivato in famiglia, certo, questo è possibile, fa parte della libertà di ciascuno di noi, ma va al di là del tipo di famiglia in cui si vive. Quanti bimbi, quanti ragazzi crescono e per assurdo possono arrivare a rinnegare addirittura i genitori, etero o omo che siano, ecco, non è un discorso che riguarda la composizione familiare per quanto mi riguarda.
Se vuoi dire qualcosa, Roberta?
Questa persona è ancora al telefono, perché non so come funziona, può rispondere ancora?
No,
ah, ok. No, credo che, come diceva Giacomo, semplicemente lui ha detto non vorrei essere frainteso, e percepivo comunque, penso tutti, nel suo tono di voce un po' di fastidio e forse, non so, mi permetterei di dire, però è un'impressione mia, un po' di disgusto. Chiaramente questa persona ha avuto un modello di riferimento diverso, quindi sta parlando di una realtà che non ha conosciuto, e sicuramente la conoscenza può livellare il pregiudizio. Perché chiaramente questi bambini vengono cresciuti con lo stesso amore delle famiglie che hanno delle coppie, appunto la famiglia tradizionale, e il discorso poi di essere esposti all'atto sessuale, quello penso che sia il buon senso di qualsiasi coppia di genitore, ecco, quindi non... ecco, sarebbe stato interessante avere una controrisposta rispetto al fatto che diceva non vorrei essere frainteso.
Allora, lascio aperte le telefonate, vuoi dire qualcosa?
Posso rispondere come genitore?
Sì, certo.
Nel senso che genitore si diventa, quindi io penso che in qualsiasi situazione c'è sempre un percorso, un lavoro che si fa, che deve fare, che devono fare i genitori, e non è una via facile da intraprendere. E quindi dipende anche dal genitore come si pone e come comincia il discorso. Si comincia con desiderare il figlio, accettarlo e seguirlo in tutte le sue indicazioni, anche le sue inclinazioni e desideri, questo è sempre una partita da giocare e da crescere insieme a lui. Insomma, se questo non succede, credo che abbiamo esempi in tutte le famiglie, anche nelle normali, cosiddette normali, no? Quindi le difficoltà le abbiamo tutti, e quindi sta a noi cercare di superarle, di affrontarle e cercare di superarle insieme.
E rimane un discorso molto aperto. È vero che non siamo abituati, è vero che la concezione della famiglia e della famiglia così come è stata fino a questo momento ha subito e sta subendo una trasformazione continua, perché come mai ce la prendiamo tanto con i giovani adesso, per esempio? Da dove viene questo bisogno dei giovani di strafare pur di affermarsi e pur di far vedere che loro si fanno i selfie con le macchine che corrono e uccidono poi anche gli altri? Che cosa pensiamo di questa realtà per quanto riguarda proprio il discorso famiglia nel suo complesso? Che cos'è? Dove sta allora questo fallimento? Da dove viene? Voglio dire, voi avete messo in evidenza una novità, dove anche in questa novità è possibile non riuscire ad essere quello che si vuole. E e anche dove a volte, proprio per il senso di rispetto e di accettazione, di accoglienza e di vicinanza che si ha con le creature che crescono, ci possono essere scelte totalmente diverse. Cioè la libertà della persona viene coltivata se la si ama, in qualsiasi situazione, anche l'opposto di quella che uno ha vissuto. E succede nelle famiglie a volte che la realtà negativa si trasforma per scelte diverse in realtà positiva di chi vive in una forma molto diversa, oppure il contrario anche. Allora qua abbiamo certamente, però io sono d'accordo che rompere le tradizioni e rompere l'abitudine, la scelta abitudinaria non è un salto leggero, è un salto culturale impegnativo, molto impegnativo, per cui io non mi metterei a fare il crociato, a sparare di qua e di là, perché voglio quello che voglio io. Però credo che ci siano delle concezioni anche diverse che possono diventare strumento di una educazione e strumento anche di una crescita delle persone. C'è un'altra telefonata, pronto?
Mi chiamo Antonio, telefono da Arcella, quartiere di Padova.
Ciao.
Sentite, io so che i cambiamenti culturali sono lenti, però la mia stella polare è se la società e la famiglia fa parte della dimensione sociale, perché uno nasce in un utero sociale. Mi interessa l'aspetto della solitudine, poiché c'è un paradigma mondiale o occidentale, se vogliamo, perché confondere il mondo con l'Occidente non è corretto, dove prevale l'individualismo e l'individuo è solo. Pensare agli ultimi 10-15 anni dell'anziano, che è una tortura. Allora a me piacerebbe si collegasse questo nuovo modo di fare famiglia, diciamo con il termine famiglia allargata, cioè se favorisce il senso della comunità, dello stare insieme, dell'aiuto, del soccorso reciproco, del volersi bene, che è l'essenziale, il punto essenziale è volersi bene, e la solidarietà reciproca, e non la solitudine, specialmente ora che i lavoratori sono poveri. Quando si dividono, poi le coppie diventano povero lui e povera lei. Ecco, quindi la domanda mia è questa: come collegereste questo problema che voi sollevate, che è importante e indica un cambio di mentalità, con il frangente storico che l'evoluzione attuale, il mondo richiede una mentalità nuova, sia con l'ambiente sia nello stare insieme? Ecco, a me piacerebbe questo, il sottolineare, mettere l'accento su questo elemento importante, l'insieme, il noi e non l'io, individualistico. Perfino nelle parole che criticava Albino, gli acronimi, è frutto di una mentalità della velocità, è frutto di un riduzionismo anche nel linguaggio, in cui uno non si prende neanche la briga di spiegare quello di cui parla. Quindi sigle, velocità, riduzionismo, chi ce la fa e chi non la fa muoia. È la società degli scarti. Ecco, questo a me piacerebbe collegare. Ciao.
Grazie, ciao anche a te Antonio. Se qualcuno se la sente.
Riparto sempre io e poi vi passo la palla, che sono Caterina.
Caterina.
È un tema estremamente ampio, quindi ci sono sicuramente stiamo vivendo in un'epoca in cui c'è la velocizzazione del tempo e siamo degli apparati funzionali noi oggi, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro. Quindi di sicuro si può legare alla nostra situazione e alle nostre famiglie, perché è vero, rappresentiamo un cambiamento, perché ci sono sempre state le famiglie omogenitoriali, è solo che non erano riconosciute o che si partiva da presupposti differenti, però l'omosessualità c'è sempre stata, e anche la voglia di trovarsi e di fare famiglia. Quindi sì, rappresentiamo un cambiamento, ma in realtà i valori che noi abbiamo non sono diversi rispetto ai valori della famiglia tradizionale. Il rispettarsi, l'amarsi, l'avere appunto la responsabilità nei confronti della persona con cui si sta insieme e della persona che nasce, e di conseguenza poi traslarli, volendo, quando si è anziani o nell'anziano, verso i nonni, verso i bisnonni. Cioè i nostri valori sono questi, i valori fondanti delle nostre famiglie sono questi, e sono quelli di quasi tutte le famiglie, quindi di sicuro possiamo trovare un legame nell'argomentazione, ecco, che ha portato l'ascoltatore. Questo mi sentirei di dire: sì, siamo una novità, certo ci vorrebbe un cambiamento dal punto di vista legale, ma dal punto di vista di come sono formate e fondate le nostre famiglie non c'è niente di diverso rispetto alla famiglia tradizionale.
Vuoi dire qualcosa, Irene?
Dunque a me viene da togliere per qualche minuto la maglietta di famiglia arcobaleno e parlare proprio come persona. E finché parlava il nostro ascoltatore, io ho ripensato alla mia di infanzia, quando forse ancora il modello di famiglia allargata era più facile da trovare. Io ho avuto la fortuna, e sottolineo fortuna, di crescere in una casa insieme ai nonni, allo zio, ecco, e non è ovviamente l'unico modello di famiglia, però ognuno di loro ha sicuramente dato un contributo unico, speciale. In quest'ottica qui, per provocazione, mi verrebbe quasi da dire che anch'io sono stata cresciuta da due mamme, mia madre e mia nonna. Mia mamma lavorava dalla mattina alla sera, non la vedevo mai, mio padre idem, e quindi di fatto nel quotidiano, nel concreto, è stata mia nonna a crescermi. Ovviamente parliamo di un'altra generazione, lei del 32, però perché non dovrebbe andar bene? L'importante è lavorare tutti insieme, no? Quindi questa dimensione antropologica, in cui forse noi esseri umani in realtà siamo programmati per la nostra storia passata, forse è più strano che la solitudine si venga a creare per questo bisogno di indipendenza che tutti possiamo comprendere, no, da parte delle famiglie. Però di nuovo, anche qui, quante mamme si sentono sole, non mamme arcobaleno, mamme in generale, dal corso preparto alle mamme che si incrociano al parco, al parlare con le amiche, e chi sta vivendo la dimensione, diciamo, della maternità, soprattutto nei primi mesi. Sono assolutamente d'accordo che la solitudine sia una bestia nera, no? Ci si trova da soli anche nelle piccole cose, e invece c'è bisogno di un tessuto sociale, c'è bisogno di crearlo, e perché non partire dai legami che ci sono più prossimi? Ecco, quindi...
Roberta, vuoi dire qualcosa?
Sì, intanto ringrazio questo ascoltatore per l'intervento, che secondo me ha lanciato tantissimi spunti. Sono d'accordo che stiamo vivendo in un tempo e in una società in cui ciascuno si confronta veramente con il proprio inferno quotidiano. Chiaramente nei vari spunti che ha lanciato, adesso spero datemi un segnale se faccio, non voglio tenere una lezione, però noi apparteniamo a una delle culture che vengono dette proprio individualiste. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ti chiedo chi sei, tu inizi dicendomi: sono Pinco Pallino, sono figlio di A e di B, faccio questo lavoro, mi piace questo sport. Se lo chiedo a una persona che è nato in una cultura occidentale, userà degli attributi che fanno riferimento alla collettività, quindi ti dice che appartiene alla stirpe di, perché sono proprio differenze culturali. E Jacques Lacan, che era filosofo e psichiatra, ha fatto un trattato sui complessi familiari in cui ha dichiarato che non c'è e non ci sarà mai un unico modo universale di definire la parola famiglia. E se facciamo un'analisi antropologica, vediamo come nella storia del mondo le realtà sono le più svariate, le più diverse fra loro. C'è chi, se dico famiglia, mentalmente immagina subito il nucleo piccolo, mamme o mamma, papà, bambini, fratelli e sorelle, o c'è chi in questa fotografia immaginaria già proietta i parenti più prossimi, zii, cugini. C'è chi in una realtà magari di un tempo di cortile avrebbe potuto proiettare anche i compagnetti o chi abitava nello stesso cortile in cui si giocava tutti insieme alla sera. E quindi appunto via dicendo, insomma, se si va nelle tribù indiane piuttosto che di altre realtà, questo concetto cambia. E sicuramente un altro spunto che ha lanciato è quello che al quale accennavo prima, cioè a fronte del percorso che queste famiglie devono intraprendere, che è un percorso difficoltoso e costoso, che deve affrontare i pregiudizi, lo stigma sociale, eccetera, proviamo a immaginarci quanta sia la motivazione intrinseca che spinge queste persone a dare, come diceva Irene, la disponibilità ad accogliere, ad avere un figlio, a crescerlo, no? E quindi qui veramente invito tutti ad approfondire una conoscenza diretta con questo tipo di realtà, perché questa motivazione intrinseca è molto più forte. E quindi, come diceva lui, come diceva anche Giacomo, la rete familiare, là dove si spera, perché purtroppo non tutte le realtà sono così fortunate, però là dove la rete familiare appoggia e sostiene, assolutamente sono realtà ricche e positive.
Io ringrazio invece, vorrei intervenire, perché ringrazio invece anche le famiglie Arcobaleno, perché in tutta questa fase di rispetto, appunto, di autocoscienza, di rispetto della propria condizione, e sono rivolte soprattutto ai bambini, al bambino, la figura del bambino nella nostra società adesso com'è, come viene vissuta e da chi, e come, ma anche il bambino può essere un impazzo per alcuni, tanti non vogliono figli, per esempio, altri dà fastidio averli tra i piedi, cioè, non so, ma la figura del bambino è che è il futuro della nostra società, diciamo, come viene vista. Allora, io direi che lo sguardo di attenzione e l'immagine rispetto al nostro prossimo, il nostro vicino, il resto nostro, dipende anche da noi, non dipende da una società fredda. E sì, certamente il modo di lavorare è cambiato, il lavoro c'è, non c'è anche, e tanta gente chiude e perde il lavoro anche, no? Ovviamente. Ma la nostra posizione com'è? Di vicinanza, di accettazione, lo sguardo al vicino com'è? Di menefreghismo, e il discorso della solitudine è vero, c'è questo problema anche per chi vive da solo, per esempio, e magari senza affetti e senza presenza, come la telefonata, anche la prima telefonata di Piero, che in cui si vede sofferenza, molta sofferenza di lei. Ecco, però voglio dire, è una cosa che coinvolge tutti, perché anche la tecnologia avvicina da un lato, ma dall'altro ti allontana, dall'altro, e quindi è sempre l'uso che ne fai anche, no? È l'uso che ne fai tu e l'uso è per chi lo fai, cioè con chi lo fai. E quindi anche l'attenzione al nostro vicinato, alle nostre famiglie, alle famiglie Arcobaleno naturalmente, che hanno rimesso in piedi il discorso anche più allargato dei diritti, no? Dei diritti che investono tutti, ma di fronte alla manifestazione è importante anche la nostra posizione rispetto a qualsiasi cosa succeda nella nostra società, non ritirandoci e chiudendosi in sé, ma partecipando
sempre. 049 880 9020, questa è la radio cooperativa. Allora, aspettiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno Don Rabino, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Sì, oggi la stupirò.
Oggi?
Oggi la stupirò, perché lei penserà che io la penso in una certa maniera. E invece no, ma la mia non è una questione di moralità che non ha nessun senso. Nel mio ambiente ho conosciuto di tutto, per cui, ma io penso soprattutto ai bambini. Ora, il bambino si crescerà inevitabilmente diverso dai suoi compagni, non c'è niente da fare, non diverso lui in se stesso perché ha ricevuto un'educazione sbagliata, perché sono o due uomini o due donne. No, non è questo. È che sarà diverso, perché vedrà gli altri bambini che vengono accompagnati dai genitori, un uomo e una donna. Gli altri bambini, i bambini sono cattivissimi, non sono buoni, sono estremamente cattivi. E questo bambino verrà sempre trattato in maniera particolare. Cioè, vede, io penso che siamo in un'epoca in cui, e faccio il solito esempio perché io ce l'ho a morte con quella roba là, vogliono avere un'auto che sia veloce, però devono starci dentro in sette, con tutti i bagagli, i cani, gli sci e tutto, devono poter andare in Africa a guardare i fiumi, e creano mostri, che io odio, questi cosiddetti SUV, no? Ecco, che poi non sono buoni per nulla, perché non sono un'auto sportiva, non sono un'auto capiente in effetti come le altre. Se vanno a fare certe cose non le fanno bene. Cioè, noi vogliamo tutto, dobbiamo accettare. Io ho parlato con molti gay, perché ce n'erano tantissimi nel mio ambiente, avendo un corpo di ballo, capirà, al Teatro La Fenice, ne conoscevo tanti. E tutti hanno detto, io un figlio? Mai. Come faccio io? Io non sono adatto. Sono nato gay, resto gay e purtroppo rinuncerò, mi piacerebbe, ma devo rinunciare. Cioè, non si può volere tutto nella vita. È un egoismo sconfinato. Bisogna pensare agli altri. L'altro è il bambino. Il bambino deve avere due figure diverse, come madre natura ha fatto. Ma non perché, non, ripeto, non perché due mamme o due papà non siano capaci ad allevare. Forse anche meglio. Ma nel rapporto poi nella società che si troverà a avere questo bambino. E siccome io penso sempre agli altri, va bene. E purtroppo le situazioni di fatto naturalmente però andrebbero regolarizzate, perché ormai esistono e non è giusto creare traumi. Ecco, però per il futuro secondo me pregherei che la gente si desse una regolata all'immenso egoismo che li anima.
Grazie, vabbè. Buona giornata. Qui abbiamo una posizione molto netta. Allora, c'è qualcuno che vuole parlare? È tutto per egoismo.
Sì, io provo a riprendere le fila dall'inizio della...
Parli, Irene.
Mi dimentico sempre.
Vabbè.
Enunciare.
Fino a questo momento ho memoria buona.
Il bambino e il suo essere, diciamo, discriminato, nel senso che mi sembrava questo, no? Il nodo iniziale. E innanzitutto mi verrebbe da dire sì, ok, però allora il problema ce l'hanno gli altri, nel senso, i bambini sono cattivi, ma i bambini spesso e volentieri ripetono quello che sentono a casa. Quindi se ci preoccupassimo un po' tutti di più dell'accettazione, del rispetto, dell'inclusione, forse si risolverebbe il problema per altre vie, riuscendo tutti ad aprirci un po' di più verso l'altro, che è il tema di cui stavamo parlando prima, no? Guardare agli altri come dei diversi e non accettare di guardarli come persone, penso sia in assoluto la cosa più sbagliata, che ci porta fuori strada. Realtà scolastiche, ovviamente noi quotidianamente ne siamo immersi, in realtà la risposta è assolutamente positiva, nel senso che spiegando la diversa struttura familiare dei nostri figli, non che tutti siano d'accordo, ma non è questo che siamo...
C'è stato un'interferenza molto, molto forte dentro i radio in questo momento. Non so chi sia intervenuto, non ho toccato niente, quindi vai tranquilla, parla pure.
Non ho sentito niente. Non ho sentito niente. Qua non ho sentito niente.
Io ho sentito un disturbo molto grosso qui in radio. Vai.
Ecco, quindi forse la società in realtà è più pronta, perché è più aperta di quello che pensiamo, ecco, proprio perché non si sente messa a rischio dal confronto, è disposta a contemplare alternative. Ecco, poi sul discorso dell'egoismo, penso che sia una bella sfida per tutti, visto che un po' è uno dei grandi problemi della società, prima si nominava la libertà, a volte ho come la sensazione che nella società di oggi libertà si vada a confondere con egoismo, no? Che uno metta al centro del proprio mondo se stesso, come dire io sono il dio di me stesso, e se non è questo l'egoismo più grande. Però di nuovo riguarda le persone, la singola persona non dipende dal fatto di essere lesbica, omosessuale, uomo, donna, è un qualcosa, è un mettersi allo specchio con noi stessi e chiederci che cosa stiamo facendo e quali sono i nostri valori più profondi.
Roberta, volevi dire qualcosa?
Sì, credo che sicuramente il problema della discriminazione del diverso si risolve semplicemente con una parola che è l'educazione al rispetto, cioè, e questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti. E mentre per quanto riguarda l'aspetto egoistico, anche così, psicologicamente si può pensare che sì, non so, il bambino oggetto, quello che naturalmente non...
Dove sta il fallimento di tante coppie etero? Dove sta il fallimento di tantissime coppie etero? Perché su questo punto qua parliamo di altri, ma dobbiamo parlare di noi stessi? Parliamo degli altri, ma la realtà qual è? Quella che abbiamo davanti. Non diremo mica che le famiglie in questo momento non hanno divisioni, non hanno difficoltà, non hanno tradimenti, non hanno separazioni, ce n'è una dietro l'altra. E ci sono. E allora continuiamo a dare agli altri i giudizi che noi abbiamo nei confronti delle diversità che noi stessi respingiamo. Io su questo non mi sento a mio agio nell'ascoltare certe affermazioni. Sono tutti giudizi che noi diamo sugli altri. E io? Allora, e la realtà qual è? Qual è la realtà? Io non sarei mica così categorico, perché credo che ognuno, se guarda i suoi gli stracci in casa propria, ne ha in abbondanza.
Posso dire una cosa?
Eh?
Posso dire una cosa?
Certo.
Allora, rispetto ai miei nipotini, posso dire che tutti e due frequentano l'asilo, un asilo parrocchiale, oltretutto, dove sono accettatissimi, benissimi, fin da subito, dove sono integrati, si trovano bene, giocano nel parco giochi, dentro e fuori, tutti assieme, nel condominio pure sono riconosciuti, fin da subito, quindi non ho visto alcuna difficoltà. Quando vanno in giro solo, mamma e papà ci sono sempre, quindi non vedo alcuna difficoltà.
Allora,
e se ci sono difficoltà le affronteremo.
E certo.
E beh, come è sempre, così. Come tutti i giorni.
Ma la cosa interessante è che lo sviluppo di tutte le persone è sempre a rischio, sempre. Quello di tutte le persone. Io non sono più prete di 24 anni, quando avevo appena fatto prete. Non sono quello, sono un altro. Perché credo ad altre cose, ho maturato altre cose e faccio anche un metodo diverso. E l'impostazione stessa della vita è molto diversa. E io non sono né sposato né niente. Sono uno che è in mezzo a tutti quanti e si trova a volte proprio dentro a realtà impensate. E allora mi vedo, ecco, che sono contento di aver incontrato situazioni e cose molto differenti da come le avrei immaginate e pensate, senza far la morale agli altri, e devo dire che si trovano strade e si trovano fatti che edificano il nostro essere persone insieme con gli altri. Allora, questo indipendentemente poi dalle scelte, io non voglio entrare nel merito, non sto dando giudizi a qualcuno in questo momento, ecco. È un modo di sentire diverso, l'essere, sentirsi società in mezzo a tutta la realtà, che non è quella prevista, non è quella che mi piace. Anche stamattina ho avuto fatti di persone che, così come vanno le cose, vanno malissimo, malissimo, e dentro ci sono anch'io. Cosa posso fare? Come posso fare? Come mi rapporto? Ce n'è della strada da fare per tutti. E la vita è sempre una sorpresa, sempre una sorpresa, la vita, anche a 90 anni. Ma è una cosa seria questa qua per me, molto seria. Allora, tu che sei della mia, della, no, della mia classe,
siamo vicino.
Sei molto più. Allora, sempre 049 880 90 20 Radio Cooperativa. Abbiamo ancora 10 minuti scarsi, ma abbiamo ancora 10 minuti che possiamo molto volentieri assieme. Pronto?
Buongiorno, Don Albino, sono Paola da Vicenza.
Paola, buona giornata.
Allora, Don Albino, io dico subito, capisco moltissimo il sentimento, l'ho già detto, a persone omosessuali, capisco che anzi è giusto, come ha detto lei, aiutare, perché vanno rispettate nei loro sentimenti, nei loro principi. Però da qui a dire ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuno è libero di credere quello che, eccetera, mi dispiace, ma le regole ci sono. Ecco, io non mi spiego come una certa parte della Chiesa non solo accolga e ami e sostenga le persone omosessuali o come in questo caso le coppie che vogliono formare una famiglia monogenitoriale, perché è giusto, ma da qui a incoraggiare, come mi sembra che stia facendo lei, scusi, mettendo, criticando le famiglie normali, diciamo così, tra virgolette, non vedo perché. Perché si dice continuamente, e gli altri sono anche peggio, ma scusi, non è questo il principio. Gli orfani di Stato li hanno creati le coppie che sapevano che avrebbero avuto questi problemi. Perché hanno fatto questa scelta sapendo cosa andavano incontro? Quindi la responsabilità delle difficoltà che avranno i bambini di queste famiglie sarà dovuta proprio ai genitori.
La tua domanda che hai fatto vale per tutte le coppie che si giurano fedeltà il giorno del matrimonio e che vedono una vita felice che non cambierà mai e che dopo poco tempo si lasciano. E vale per lo stesso motivo, per lo stesso motivo. E non a caso ho letto di una coppia omogenitoriale, ho letto il caso della separazione di due persone che invece pensavano di andare sempre avanti assieme. È la stessa cosa anche per le persone che persone diverse, ma che si giurano fedeltà e che pensano che la felicità sia sempre vivere insieme. La realtà è complessa e che non si tratta di incoraggiare, si tratta di non giudicare, che è diverso. Non si incoraggia, ogni persona sceglie, deve. E per quanto riguarda la libertà, noi siamo quello che siamo, figlioli. Siamo quello che siamo, indipendentemente dal giudizio che ci diamo e che diamo agli altri. Allora io non mi sento di mettermi a impalcarmi ad essere qua il giudice che condanna da una parte e che dall'altra parte, perché poi la realtà è di una complessità tale. Perché ho letto qua, per molte persone la realtà... dalla sala parto all'incubatrice, viaggio nel reparto maternità, i genitori quasi tutti quarantenni, molti li ha aiutati la provetta. Ho una pagina intera di Repubblica firmata da Margherita De Bach, questa domenica 25 giugno 2023. Allora, a pagina 29. Allora, la realtà non è una realtà, come dire, biologica tecnica, perché da un punto di vista biologico tecnico sarebbe opportuno partorire in età adeguata, e invece la realtà è una realtà molto complessa. Allora non si tratta di dare giudizi o di favorire o di portare perché a me piacciono di più e io, non è questo il problema. Il problema è camminare insieme e insieme tentare di essere persone che aiutano anche gli altri a camminare e che insieme ci si aiuta ad andare avanti tentando di essere anche contenti con la nostra umanità. Io non ho altri desideri che mi urgono, non ne ho altri. Sempre 049 880 90 20, abbiamo ancora 4 minuti. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto? Per cortesia, sì, abbassa la radio.
Ecco, mi parli, sì, vero? Si sente?
Sì.
Ecco, io sento. Bene, ho il telefono che è un po' quello che è. Niente, Albino, ti faccio tanti complimenti oggi, permettimi di dirti. Ho questa trasmissione di oggi. È un po' illusuale, nel senso che ci dedichiamo molto più spesso nelle tue interessantissime trasmissioni ai problemi sociali, apertamente sociali, e questo è un problema sociale, ma voglio dire, scusami che entro improvvisamente, ma a problemi che prescindono quasi dai problemi di persona, di cose che vanno solo sul sociale, sull'economico, eccetera. Ma oggi questa trasmissione è stata interessantissima, faccio i complimenti anche ad Antonio, permettimi, che Antonio ha veramente dato delle possibilità di discussione anche lui interessantissime. Le tre, mi pare sono tre ragazze lì, mi hanno sorpreso molto per affrontare un problema così nuovo, per quelli così nuovo si può dire. E anche l'uovo, sì, per noi almeno della nostra generazione, e che è così interessante da che dobbiamo veramente parlarne su questi argomenti, sia hai visto, hai nominato spesso, che non sono, la diversità non appartiene a loro solo, appartiene a tutti, queste diversità, queste difficoltà che si dovrebbero concludere con l'ultimo pensiero che hai fatto, cioè noi dobbiamo pensare soprattutto a aiutare, oltre che noi, gli altri in queste solitudini divoranti che prepara il nostro mondo, dovremmo veramente avere la preoccupazione di andare incontro a queste difficoltà di vita, di rapporti, perché nei rapporti noi viviamo. E non sono così diversi, sono pieni di difficoltà e anche di soddisfazioni enormi, se ci pensiamo bene. E allora dobbiamo preoccuparci che in questi rapporti di comportarci il meglio possibile, cioè di fare per noi e per gli altri il meglio possibile. Scusa, sono intervenuto così per fare dei complimenti, spero, e per chiedere a te se puoi queste trasmissioni e anche questo argomento in particolare, che riguarda sia quelli sposati o sposate con matrimonio di un tipo o dall'altro, ma questa ricerca della nostra umanità, e noi la ricerchiamo, siamo ricercatori da tempo, di fare del benessere all'essere, agli esseri umani, insomma.
Grazie.
Dare
ciao.
Delle cose vive e anche vale la pena di vivere. Una bella attenzione, ripeti su questi argomenti anche di carattere prevalentemente.
Buona giornata, buona giornata, grazie. Ciao.
Scusami, sai, ciao. Non tranquillo. Sento bene, ciao. Grazie a tutti, grazie.
Ecco, accetto questo riconoscimento e ringrazio tutte e tre, Irene, Roberta e
Caterina.
Ringrazio tutte e tre per questo atteggiamento pensato, non aggressivo, non urtante contro nessuno e non rivendicativo, ma un atteggiamento espositivo, così di dirci le cose per quello che siamo. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, ognuno in modo diverso, e mi fa anche piacere che è possibile affrontare realtà nuove che, come dire, rompono con tutta una tradizione che è di secoli, non è una tradizione nata un anno fa, due anni fa o alcuni decenni fa, è una tradizione che rompe secoli di storia questa, e quindi una novità grande, però portata avanti con semplicità, con positività, e portata avanti anche con un atteggiamento molto rispettoso verso tutti. Grazie a Irene, a Roberta e a Caterina, e grazie a Giacomo, caro, grazie, faremo da 5 a 7. Allora, grazie a tutti quanti e buona giornata. Ciao. Dici l'ultima cosa, dai.
No, siccome la
maternità assistita, diciamo, è accettata per le coppie mamma e papà che non possono, coppie sterili, diciamo, che non possono avere figli. Perché non può essere accettata anche dalle coppie omogenitoriali? E l'ordinamento, il giudice, giudica sempre nel superiore interesse del bambino.
Su questo sono molto d'accordo e grazie allora di nuovo, e chiudo adesso però,
Grazie anche da parte nostra.
Grazie a tutti.
Grazie.
E qua.